ascoltatori alla Biblioteca di Babele, che oggi è dedicata ad un libro molto famoso in Argentina e in Sud America, che però in Italia è poco conosciuto. Si tratta di Patagonia Rebelde, un corposo saggio di Osvaldo Bayer, che ricostruisce lo sciopero dei braccianti anarco-sindacalisti nella Patagonia argentina degli anni 20. Lo sciopero tenne in scacco i latifondisti patagonici per 2 anni e si concluse tragicamente con la fucilazione di 1.500 lavoratori insorti per opera del colonnello Varela e del suo esercito. La loro morte viene vendicata dall'anarchico tedesco Kurt Wilkens, che uccide Varela in un attentato che sarà seguito da una serie di misteriosi assassini per vendicare l'una o l'altra parte. Un saggio storico costruito su archivi pubblici e privati, sulla stampa dell'epoca e sulle memorie di chi ha vissuto quegli avvenimenti, che nella versione curata da Alberto Prunotti per Eleutera si rivela al lettore in un racconto più breve ma molto coinvolgente. Il libro di Bayer racconta una verità scomoda con cui l'Argentina fatica ancora oggi a fare i conti. È interessante anche la storia che c'è dietro questo libro, perché per lungo tempo, durante la dittatura del generale Videla dal 76 all'83, Patagonia Rebelde è stato bandito, tanto che le copie sono state bruciate nelle piazze pubblicamente e l'autore è stato costretto all'esilio. La stessa sorte è spettata anche al film tratto da questo libro, girato dal celebre regista Hector Olivera, che vinse l'Orso d'Argento al Festival di Berlino nel 74, ma che fu bandito per anni dall'Argentina. Abbiamo parlato con colui che ha voluto la traduzione in italiano di questo libro e che ha curato anche la riduzione, Alberto Prunetti. Alberto Prunetti, come è nata l'idea di tradurre questo libro in italiano e perché l'ha voluto così fortemente?
Diciamo, la storia è abbastanza lunga, perché ero uno dei pochi lettori italiani di Osvaldo Bayer, uno scrittore argentino molto famoso nel paese in cui è nato, ma diciamo quasi sconosciuto, un autore di nicchia in Italia. State pubblicate un paio di sue opere negli anni 70 e poi era stato dimenticato. Una di queste opere, Il Severino di Giovanni, una storia di italiana un italiano, una storia di immigrazione italiana in Argentina, mi aveva colpito e avevo intenzione di mettermi sulle tracce di questo autore. Tra l'altro io alcuni anni fa, nel 2004, ho pubblicato un libro di storie di migranti, di sovversivi in fuga, di antifascisti, e avevo ritrovato alcuni personaggi del libro di Osvaldo Bayer. Facendo una presentazione del mio libro nel nord-est, non lontano da Venezia, un giorno, parlando appunto del ruolo che ha avuto Osvaldo Bayer nelle mie letture, si alza una signora e mi dice: io sono la figlia di Osvaldo Bayer. Io ho saputo che Osvaldo Bayer era ancora vivo e mi è venuta voglia di andarlo a trovare. E caso voleva che, tra l'altro, la mia ragazza avesse avuto l'opportunità di andare a lavorare in Argentina, e quindi sono partito anch'io. E con il contatto della figlia sono andato a casa di Osvaldo Bayer, l'ho intervistato, fece un'intervista per Il Manifesto, e Osvaldo mi ha passato le sue opere inedite in Italia e mi ci sono messo a lavorare sopra. Il risultato è la Patagonia Rebelde, uscita in edizione italiana, in edizione diciamo ridotta per il lettore italiano, perché si trattava di un'opera un po' troppo corposa, diciamo.
Infatti lei ha fatto un lavoro, mi diceva, fuori onda, quasi di riscrittura di questo libro.
Sì, perché si trattava, il libro praticamente ha avuto una genesi travagliatissima. Io dico sempre che assomiglia a un bandoneon. Il bandoneon è quello strumento che si usa nel tango, no? Quella specie di fisarmonica che si allarga e si contrae. E la storia del libro di Osvaldo Bayer è travagliatissima e si è allargata e stretta nel corso degli anni. Tutto è iniziato nel 69, se non sbaglio, con un brevissimo articolo che riportava alla luce un episodio di cui si mormorava ma dimenticato dalla storiografia argentina, cioè l'uccisione di 1.500 operari rurali, diciamo, quindi gauchos, queste figure leggendarie dei tra l'altro abbastanza idolatrati, no? Perlomeno nella mitologia nazionale argentina, Gaucho e Peone, cioè contadini senza cavallo, diciamo, contadini rurali, braccianti, che per protestare, per avere dei piccoli miglioramenti salariali, perché c'era una crisi, una contrazione del prezzo della lana, e la crisi al solito venne fatta pagare sulle spalle di Gaucho e Peone, e iniziarono una protesta diciamo basata sui fondamenti del sindacalismo rivoluzionario di matrice libertaria anarchica, e questi contadini, questi gaucho, vennero praticamente macellati come le bestiame che guardavano, infilati nei recinti dove tenevano le bestie, e fatti passare uno per uno e ammazzati, finiti in 1500 dentro fosse comuni. E questa storia chiaramente non è, ha sollevato un polverone in Argentina, perché era una storia che in qualche maniera era riuscita a essere dimenticata, insomma, e l'ha riscattata dall'oblio Osvaldo Bayer, e per questo ha avuto delle minacce. Siamo un periodo molto travagliato della storia argentina, lui ha fatto un primo articolo, l'articolo è diventato un primo volume, seguito un secondo volume, dopo c'è stato anche un film fatto da Olivera, lo stesso regista che poi diventerà famoso in Europa per La notte delle matite spezzate. In qualche maniera si crea un caso intorno alla Patagonia Rebelde e iniziano una serie di persecuzioni nei confronti di Osvaldo Bayer. Quindi lui è costretto in una situazione, tra l'altro, quasi di guerra civile, siamo un poco prima della dittatura militare, quella del 76, ma nel 74 lui è costretto in qualche maniera a darsi alla clandestinità, perché un gruppo di estrema destra lo ha minacciato di morte, ha pubblicato su un giornale, allora si faceva così, uno spazio in cui si diceva che il signor Osvaldo Bayer aveva qualcosa tipo 20 ore per lasciare il paese, altrimenti sarebbe stato ammazzato. Non era la prima volta, no, che succedevano in quegli anni in Argentina. Quindi lui ha lasciato il paese, poi lui è rientrato per un periodo, è dovuto riscattare definitivamente nel 76, ha finito il suo libro in esilio in Germania, solo dopo il ritorno nell'83, il ritorno alla cosiddetta democrazia in Argentina, ha potuto curare un'edizione ridotta in un unico volume della Patagonia Rebelde.
Ma perché questo libro ha sollevato e continua comunque a sollevare tutte queste resistenze da parte di quelli che sono i gruppi più di destra e anche più nazionalisti argentini?
Ma diciamo che il periodo in cui il Patagonia Rebelde è stato un libro all'indice in realtà erano gli anni 70, quando ancora, diciamo, alcuni dei protagonisti di quelle vicende, i più anziani, erano ancora vivi, e soprattutto consideriamo che c'è una discreta, una sorta di oligarchia al potere per tanti anni in Argentina. Alcuni dei cognomi dei repressori del movimento di sindacalismo rivoluzionario del 1921 erano ancora, diciamo, fra le figure magari importanti nelle province patagoniche, quindi comunque erano vicine ai luoghi di potere. Poi perché comunque c'è un ruolo importante, che è il ruolo dell'esercito, che in qualche maniera con questo episodio del 1921 l'esercito argentino inaugura questa tradizione di violenza istituzionale, no? Gli apparati di Stato, per cui poi l'Argentina diventerà poi tristemente nota negli anni 70 durante quello che si chiama con il processo di Videla, la dittatura militare, quel periodo dei desaparecidos. Quindi c'è questa continuità storica che ancora negli anni 70 ha creato dei grossissimi problemi in una situazione di alta repressione. Adesso in realtà non è più così. La Patagonia Rebelde, diciamo, è un libro che in Argentina è presente anche nelle scuole ormai, è un libro, anzi diciamo è il libro sulla Patagonia, come se per noi l'immagine della Patagonia è associata molto spesso al libro di Chatwin. In Argentina il libro di Chatwin è un po' il libro per i turisti, il libro della Patagonia gringa, diciamo, e l'immagine della Patagonia argentina è forse più marcata da questa dimensione di ribeldia della Patagonia di Osvaldo Bayer.
Facciamo una breve pausa musicale per poi continuare a parlare insieme ad Alberto Prunetti di Patagonia Rebelde di Osvaldo Bayer. Thank you.
Benjamin, Gustavo Teitelman auténtico, gaucho judío de venado tuerzo, un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa, manejando la pelota para Lin Cruz, la violinista danesa alpanguera, dinamita en los dedos y en el alma, bellísima, va tocando la pelota por el costado para que Tom Müller, que Tom Müller se acerca al área, la va dejando para Filippo Escolar, Filippo toca para Eduardo Mascaró, está frente al arquero, va a tirar Diogo.
Dove fa un dialogo immaginario tra l'autore e il traduttore, dove proprio parla di questo rapporto fra Osvaldo Baier e Chatwin, che tra l'altro si sono veramente incontrati nella loro vita.
Sì, sicuramente questo piccolo pezzettino, questo dialogo immaginario in realtà è estratto da una cosa che io sono andato scrivendo nel corso della traduzione. La traduzione è stata lunga, sono voluti degli anni, e mentre io traducevo ho scritto un romanzo di ambientazione argentina che è intitolato Il fioraio di Perón, è pubblicato da Stampa Alternativa proprio in sincronia con la pubblicazione della Patagonia Rebelde per Eleutera, in cui Osvaldo Baier è un protagonista del mio libro, del fioraio di Perón, e in qualche maniera, ecco, io giocavo questi due libri e facevo raccontare nel mio libro, nel fioraio, facevo raccontare a Osvaldo la sua biografia, ma anche appunto la storia dei suoi libri, le sue vicissitudini, anche l'incontro con Chaplin. Poi nel corso dell'editing del mio libro ho deciso di togliere questa parte dal fioraio e l'ho inserita come postfazione per cercare di raccontare appunto un edito letterario anche divertente. Chaplin nel libro in Patagonia fa riferimento alla storia della Patagonia Rebelde, anche se diciamo Chaplin nel suo viaggio conosce soprattutto diciamo questa emigrazione patagonica di origini gallesi, di origini anglosassone, che poi molto spesso, ecco, bisogna considerare nella diaspora patagonica l'emigrazione quella dell'Europa del Sud, quella italiana, quella galiziana, dei gallegos, degli spagnoli, è un'emigrazione di profilo più basso, quindi lavoratori più umili, mentre molto spesso l'emigrazione quella nord europea si identificava poi in ruoli di comando, di proprietà, e quindi mentre Chaplin viaggia fra i proprietari, i terrieri, ecco, il racconto di Baier invece ci riporta le storie degli umili, e quindi c'è una conflittualità di fondo, ecco. Sicuramente Chaplin andò a visitare Baier, ottenne le copie della Patagonia Rebelde e le utilizzò per armare un po' il suo libro insieme a tante altre fonti, ovviamente, però probabilmente qualcosa di inespresso era rimasto, perché solo quando poi Chaplin è morto è stato pubblicato un altro libro, credo fosse Anatomia dell'irrequietezza, adesso non ricordo, lo cito a memoria, che conteneva una serie di passi che erano sostanzialmente un po' da una parte un attacco al lavoro di Baier, e dall'altra anche un attacco ai protagonisti della Patagonia Rebelde, Antonio Soto, che era questo anarchico galiziano che condusse questa rivolta dei peones e dei gauchos contro i latifondisti e gli oligarchi. Quindi sì, diciamo che il conflitto Baier-Chaplin in realtà è rimarcato soprattutto la scrittura di Chartres, come emerso anche con le carte postume, insomma. E tra l'altro Sbaglia mi parlava anche di un articolo contro di lui che Chartres aveva fatto sul, dalle pagine del Times. Ecco, so che loro si sono incontrati solo una volta dopo quell'episodio e Baia gli aveva proposto di donare una parte dei proventi che aveva fatto in Patagonia alle biblioteche dei paesini, dei pueblitos sfigati dell'Anno Sud, del lontano sud, però insomma Chartres si è messo a ridere e se n'era andato. Ecco.
Ecco, quindi diciamo un po' uno scontro di punti di vista,
penso,
perché
sì, sì.
Bayer guarda la Patagonia con gli occhi dei gauchos, dei bandoleros,
esatto,
e delle persone semplici che hanno vissuto e continuano a vivere in queste terre, portando avanti comunque una vita molto dura, perché ancora oggi esistono i gauchos e ancora oggi hanno una vita durissima.
Sì, soprattutto diciamo, i gauchos di oggi forse sono poi... la figura del gaucho è molto mitizzata, in Argentina se ne trovano tanti che sono gauchos della domenica o magari cioè, che lavorano nel turismo. E direi che i gauchos di oggi sono forse sono i popoli originari, sono i mapuche, sono questi criollos che sono poi diciamo, discendenti degli indigeni incrociati con i primi visitatori europei, lavoratori di campo e che sì, vivono in condizioni durissime, è verissimo, vivono tra l'altro in una situazione che è ancora molto spesso di tipo semifeudale, cioè grande proprietà terriere, faccio riferimento al fatto che un possedimento, un proprietario terriero che magari produce, non faccio nome a caso, lana merinos come bene, insomma proprietà di quasi un milione di ettari, insomma, sono territori grandi quanto regioni in Italia e dove è difficile avere comunicazione, sono pochissimi centri abitati e spesso ecco, è difficile anche accedere a risorse per gli indigeni come l'acqua, per non parlare appunto poi magari dell'educazione, della possibilità di avere un percorso educativo, di mandare figli a scuola, di avere un ospedale. Quindi in Patagonia si vive ancora male perché per molti aspetti la Patagonia è ancora nelle mani degli stessi grandi proprietari terrieri che sono anche, la considerano semplicemente terra di pascolo, ecco, e adesso anche di turismo.
Sì, di turismo che però passa solo, nel senso che va
esatto,
da una città all'altra, quindi percorre migliaia di chilometri
esatto,
senza vedere.
No, cioè... sì, senza riuscire a capire poi quali sono poi le dinamiche che ci stanno dietro a questi territori e vengono esplorati frettolosamente, insomma a volte si fanno musei in memoria di popoli scomparsi senza raccontare perché sono scomparsi, chi li ha ammazzati, perché non sono scomparsi per caso ma c'è stato un genocidio e i loro discendenti non vengono tenuti in situazioni più confortevoli dei loro antenati. Quindi sì, sicuramente è una situazione estremamente pesante, ancora estremamente conflittuale, ecco, da esempio della Patagonia ribelle.
Patagonia che comunque continua ad avere un movimento, in ogni caso che cerca di ribellarsi a questo tipo di situazione, perché io ho guardato in internet e proprio in nome di questo romanzo c'è tutta una serie di movimenti locali che cercano di portare proprio alla luce questi problemi legati agli indigeni o anche problemi di tipo ambientali che sono sempre più forti in quest'area.
Sì, 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 assolutamente, non è un caso che l'attivismo di Osvaldo Baia adesso dialoga molto appunto, sono i popoli originari argentini, sono i Mapuche, ma sono anche a Neuquén, che è già zona patagonica, gli operai delle fabbriche autogestite, come la fabbrica di porcellana Zanon, c'è una rete fortissima di resistenza che è cresciuta in maniera magari autonoma negli anni 90 nel nome anche delle rivendicazioni indigeniste, ma che poi si è collegata con i movimenti che sono fioriti a Buenos Aires nel 2001-2002 in seguito alla tremenda crisi economica argentina, la grandissima risposta popolare che c'è stata in Argentina. Quindi la Patagonia è lontana, però quando si tratta di situazioni, di movimenti, di lotte sociali, poi le persone si muovono, creano reti di connessione e queste reti hanno funzionato benissimo, non è poi così lontana la Patagonia, a fondo, non solo per Baia, ma per tanti giovani militanti dei diritti umani dei vari collettivi di resistenza che si muovono da una parte all'altra del paese. ancora oggi, ecco, non c'è solo per fortuna la Patagonia, quella turistica, che poi è bella, siamo d'accordo, però insomma, cioè, non ci permette di vedere l'altro lato della medaglia, questo è un po' il problema del turismo tante volte, no? Ma sarebbe interessante fare un giro in Patagonia anche visitando magari appunto le fabbriche occupate, visitando i terreni dei Mapuche, vedendo in che modo vivono, vedete quanto durano le loro occupazioni di terreni, che vengono occupati ma vengono molto spesso scacciati dalla polizia e così via.
E anche ricordando questi uomini, forse chi leggerà questo libro si andrà in Patagonia quando sarà davanti al lago argentino,
esatto.
Come dice, tratto in un bellissimo pezzo Bayer, sì. Ricorderà di queste persone che sono morte in un posto bellissimo,
esatto.
Però che ha visto veramente una tragedia, perché lì sono state uccise delle persone totalmente inerti.
Esatto, assolutamente d'accordo. Tra l'altro si tratta di un posto stupendo, il lago argentino, di una bellezza, ci sono stato, è un posto che non si può dimenticare. Si comincia con il deserto e si finisce con le montagne innevate e poi ghiacciai. E lì sono state ammazzate persone che venivano in fondo da ogni lato del mondo, perché l'Argentina e soprattutto la Patagonia è la terra di immigrazione, quindi c'erano europei, dicevo, del sud, ma c'erano russi, c'erano slavi, c'era anche qualche nordamericano, c'erano persone che venivano da ogni angolo del pianeta. E in qualche maniera era veramente una sorta di internazionale, una mobilitazione di persone che venuti da ogni angolo cercavano semplicemente di rivendicare alcuni dei propri diritti elementari, quello di vivere non come bestie alla fine del mondo. E così invece sono stati trattati in un posto, tra l'altro, di una bellezza che dovrebbe ispirare ben altri sentimenti, insomma.
Ecco, sulla loro tomba, anche tratto in un brano molto poetico di questo libro, si dice che non sono state messe solo pietre, c'è solo un fiore bellissimo, ecco. Qual è la storia di questo fiore?
È una storia particolare, diciamo che raccontato tutto il nucleo, diciamo, di scontri tra la guerriglia e il sindacalismo rivoluzionario, nel libro di Bayer ci sono innanzitutto una serie di vendette collegate, però alla fine in questa coda, diciamo, in questo epilogo tragico della Patagonia, cioè tragica, c'è una storia che è veramente bella. La storia è quella delle prostitute di un bordello, se non sbaglio, di Rio Gallegos, se non mi ricordo bene quale città patagonica, che come fanno di solito gli eserciti, insomma, finito il lavoro duro, finito la fucilazione, finita la repressione, praticamente gli ufficiali dell'esercito argentino dissero ai propri soldati che adesso, insomma, avevano il diritto di andare a spendersi i propri soldi nel più vicino postribolo. E questi tranquilli si misero in fila per andare con le prostitute, se non che praticamente queste si ribellarono e buttarono fuori i soldati dal bordello e dissero: noi non andiamo con i massacratori di operai. E Bayer in qualche maniera, ecco, dedica la memoria di queste persone scomparse nelle tombe senza nome, nelle tombe, nelle fosse comuni patagoniche, ai nomi, questi si conosciuti, di queste ragazze, loro stesse emigrate, che si ribellarono ai soldati massacratori dell'esercito. È un episodio molto molto bello.
Ringrazio Alberto Prunetti, ricordo il titolo del libro del quale abbiamo parlato, Patagonia Rebelde di Osvaldo Bayer, Eleutera Editore. Barbara Costamagna vi saluta e a risentirci la prossima settimana.